Wikimusic. L'inaugurazione del Teatro Comunale di Bologna con il trionfo di Clelia di Gluck, raccontato da Nicola Pedone.
Il 14 maggio 1763 il Trionfo di Clelia di Gluck, sul libretto di Metastasio, inaugura il Teatro Comunale di Bologna. Tre giorni dopo la Gazzetta di Bologna torna così sull'avvenimento. Domenica sera del corrente mese si aperse il nuovo pubblico teatro e comparve sulle scene del medesimo il dramma per musica del famosissimo signor abate Pietro Metastasio, intitolato Il Trionfo di Clelia. Grande è stato il concorso di forestieri e cittadini al medesimo ed incredibile l'applauso. Il teatro, inventato dal celebre signor cavaliere Antonio Galli Bibiena, bolognese, per la sua magnificenza e vaghezza, può certo annoverarsi fra i più famosi d'Europa. E lo spettacolo che vi si rappresenta, per l'eccellenza dei virtuosi cantanti, per la rarità ed espressione della musica, composta dal famoso signor cavaliere Cristoforo Gluck, per le scene realmente sorprendenti fatte dal signor cavaliere Bibiena suddetto, per le vaghissime danze e per le superbe decorazioni, può chiamarsi senza affettazione alcuna veramente reale. Sul tono del recensore, ricco di superlativi quanto scarso di dettagli, torneremo in seguito. Come avverte opportunamente ancora una volta Carlo Vitali, nella stampa ufficiale dell'epoca, e stiamo parlando di Ancien Régime, era del tutto normale abbondare in enfasi quando si dava notizia di spettacoli teatrali, tenuto conto che soprattutto in occasioni solenni e celebrative come inaugurazioni, festeggiamenti, eccetera, questi avvenimenti erano anche e in modo sostanziale degli eventi politici veri e propri e non soltanto puramente musicali. Ma torniamo a Bologna e al suo nuovo teatro. Bologna nel 2006 è stata riconosciuta dall'UNESCO città creativa della musica e in effetti si tratta di una città di grande tradizione musicale fin dall'antichità. Senza voler ritornare troppo indietro, quando nel 1506 entra a far parte dello Stato Pontificio, Bologna è seconda soltanto a Roma per vivacità e ricchezza in fatto di musica e i suoi maestri di cappella, soprattutto quelli di San Petronio, sono famosi in tutta Europa. Poi, tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, sorgono le accademie, queste importanti istituzioni musicali. La più importante di tutte fu l'Accademia Filarmonica, che acquistò una posizione predominante al punto tale che il diploma di aggregazione, così si chiamava l'Accademia, difficile peraltro da ottenere, era una sorta di certificato di celebrità per un musicista e lo stesso Mozart, dopo un periodo di studio con il famoso padre Martini, lo conseguì nel 1770 all'età di 14 anni. Anche a Bologna a un certo punto scoppia la passione per l'opera e all'inizio del Settecento cominciano a nascere i teatri. Teatri privati nei palazzi dei nobili in città, nelle loro residenze di campagna e soprattutto teatri cittadini aperti al pubblico. E tra questi finisce per acquistare una particolare importanza il Teatro Malvezzi, il preferito dall'aristocrazia bolognese. Il Malvezzi, stando alle cronache dell'epoca, doveva essere un teatro davvero bellissimo, di una straordinaria eleganza, costruito quasi completamente in legno e proprio questa caratteristica però ne segnerà il destino, comune peraltro all'epoca, perché il Malvezzi nel 1745 fu completamente distrutto da un incendio. Però da questo disastro nacque il progetto di un nuovo teatro, commissionato e finanziato dal governo papale e dal senato bolognese, e affidato, come abbiamo sentito, al grande architetto e scenografo Antonio Galli da Bibbiena, o più comunemente Antonio Bibbiena. Per l'inaugurazione fu individuato un compositore di indiscusso prestigio come Gluck, che all'epoca aveva poco meno di 50 anni ed era in piena affermazione nei teatri di tutta Europa, e anche per il libretto si volle andare sul sicuro scegliendo un'opera già collaudata del grande Metastasio, il poeta cesareo della corte asburgica, vale a dire Il trionfo di Clelia, che proprio l'anno prima era stato musicato a Vienna da Hasse per festeggiare anche lì una grande solennità, la prima maternità dell'arciduchessa Isabella. In seguito, al pari di molti altri libretti di Metastasio, anche Il trionfo di Clelia avrebbe poi avuto lunga vita fino agli anni 80 del Settecento, messo in musica non meno di una decina di volte da compositori anche molto importanti come Miss Livecek o John Melly, in tanti teatri europei, da Lisbona, Torino, Roma, Dublino, Napoli, Monaco, segno ancora una volta dell'indiscutibile successo dei libretti di Metastasio. Chi era Clelia? Clelia era la leggendaria eroina dell'antica Roma che nel 507 a.C. fu consegnata in ostaggio insieme ad altre fanciulle romane al re etrusco Porsenna come pegno per la tregua. Se non che Clelia riesce a fuggire dalla sua prigione, attraversa a nuoto il Tevere, ma una volta arrivata a Roma viene riconsegnata a Porsenna, il quale, colpito da tanto coraggio, decide di liberarla. Questa in grande sintesi è la vicenda narrata dagli storici, Tito Livio e altri, ed è una storia che attraversa i secoli e che nelle mani di Metastasio diventa un libretto, come abbiamo visto, di successo, perché ne ha tutti gli ingredienti. Intanto l'antica Roma, le gesta eroiche, la lealtà, la parola data, la magnanimità del sovrano, la sconfitta alla fine del malvagio. E a tutto ciò Metastasio aggiunge ovviamente gli indispensabili intrecci sentimentali, perché Clelia ama Orazio ma è concupita da Tarquinio, che è il cattivo della storia, il quale dovrebbe sposare Larissa, figlia di Porsena, che però a sua volta ama segretamente Mannio, e così via. Insomma, c'è tutto ciò che serve per un'opera che fornisca innanzitutto materia per un grande spettacolo. Uno spettacolo che, nelle intenzioni dei committenti, doveva essere ancora tutto barocco, cioè con un'idea di teatro come macchina complessa, meravigliosa, sostanzialmente lontana da quella nuova estetica, la cosiddetta riforma, di cui lo stesso Gluck fu tra i promotori e i protagonisti. L'anno prima, 1762, ricordiamo che era andato in scena a Vienna il suo Orfeo ed Euridice sul libretto di Calzabigi, e a Bologna erano arrivati appunto echi di quell'opera riformata che avevano suscitato non poca apprensione negli organizzatori. C'è per esempio una lettera molto interessante del giovane conte Luigi Bevilacqua Ariosti, che scrive al segretario del nunzio pontificio a Vienna, il quale faceva da intermediario con Gluck durante le trattative, e in questa lettera Bevilacqua chiede a nome di tutta l'élite bolognese rassicurazioni sul fatto che l'opera si presti ad uno spettacolo grandioso, ricco di decorazioni, perché, e questo è l'aspetto interessante, tutti hanno occhi per vedere, scrive Bevilacqua, ma pochi orecchie per intendere. Presentemente più si apprezzano comunemente tali decorazioni che non la sostanza del libro e la vaghezza della musica, e credo esserne la ragione che tutti hanno occhi per vedere, ma pochi orecchio fino per gustare la musica, e pochissimi poi talento per capire la condotta del libro, l'arte di chi l'ha composta e l'amenità dello scrivere. Insomma, il concetto è: si badi soprattutto allo spettacolo, e quello che ne uscì alla fine fu davvero uno spettacolo grandioso, difficile da immaginare, tantomeno da riprodurre oggi, perché oltre alle 3 ore abbondanti dell'opera, la serata comprendeva anche 2 balletti, le vaghissime danze di cui parlava il recensore della Gazzetta di Bologna. I documenti riportano 2 titoli, Il riposo interrotto e Le fontane incantate, che vedevano impegnati 6 primi ballerini più tutta la fila, e naturalmente c'erano poi tanti cambi scena, le mutazioni, come si chiamavano, con effetti molto speciali come l'incendio e il crollo del ponte Sublicio, 2 traversate del Tevere in piena, una con Orazio a nuoto e l'altra con Clelia a cavallo, varie sfilate, battaglie mimate da decine di comparse sotto la direzione di un maestro di scherma e così via. E naturalmente un cast vocale di primo livello, di cui c'è rimasto il libro paga, e così sappiamo che il famoso castrato Giovanni Manzuoli, che interpretava Orazio, primo uomo, venne retribuito con 500 zecchini, e poi Antonia Girelli Aguilar, Clelia, prima donna, prese 400 zecchini. Al terzo posto in ordine di retribuzione troviamo una gloria locale, il tenore bolognese Giuseppe Tibaldi, con 300 zecchini, e a seguire tutti gli altri. tra i documenti che ci sono arrivati di quella prima, meritano una particolare attenzione le memorie di un giovane violinista austriaco, Karl Ditters, all'epoca 24enne, che Gluck si era portato da Vienna come assistente. Ditters sarebbe poi diventato un musicista di successo, avrebbe ricevuto l'appellativo nobiliare di von, passando alla storia come Karl Ditters von Dittersdorf, ma all'epoca appunto era un giovane musicista di belle speranze e arrivato in tarda età Ditters scrisse un'autobiografia, anzi finì di dettarla al figlio poco prima di morire. E in questa autobiografia quasi un intero capitolo è dedicato al viaggio in Italia a fianco del suo maestro Gluck. Ebbene, questo resoconto della vita bolognese al tempo dell'inaugurazione del teatro, per quanto scritto ormai a grande distanza dagli avvenimenti, è ancora molto vivido e ricco di tanti dettagli che ci restituiscono l'immagine di una città intanto musicalmente vivacissima, ma poi anche generosa, gaudente, straordinariamente incline al buon vivere. A Bologna Ditters ha modo di ascoltare tanta musica, in genere ottimamente eseguita, soprattutto la musica sacra, e di conoscere personalmente due leggende come Farinelli e Padre Martini, i quali dopo averlo ascoltato e apprezzato come violinista lo coprono letteralmente di regali. Ecco tra i tanti un resoconto in cui Ditters ci racconta di una sua esibizione al violino nella chiesa di San Paolo. A sera la chiesa era gremita di gente e di nuovo una gran folla aveva dovuto ritirarsi non riuscendo a trovar posto. Io suonai e se avevo suonato bene la mattina mi riuscì ora di farlo altrettanto bene. Dopo i vespri fummo invitati al convento. Eravamo presenti Gluck, io e Mazzoni più i due castrati Potenza e Nicolini che avevano cantato in quel giorno. Fu davvero una cena degna di Sardanapalo, poiché ci fu offerto il meglio in fatto di leccornia che l'Italia producesse in quella stagione. Ci divertimmo là fin verso a mezzanotte e andammo a casa proprio musice, cioè in gergo piuttosto brilli. E non è finita, perché il giorno dopo il concerto in San Paolo Ditters riceve pubblicamente altri regali che enumera coscienziosamente, canditi e altri dolciumi in gran quantità, più 12 paia di calze di seta, varie reliquie legate in filigrana d'argento. Insomma, Bologna viene fuori come il paese della cuccagna per i musicisti. Gluck, per contratto, doveva rimanere a Bologna fino alla terza delle 28 recite previste, dirigendo dal clavicembalo, e Ditters naturalmente rimase a Bologna con lui. A parte i tanti e gustosi episodi narrati nelle sue memorie sulla vita musicale bolognese, sui quali non ci possiamo soffermare, vediamo invece che cosa ci racconta Ditters di quella prima del Trionfo di Clelia. Si giunse infine all'esecuzione dell'opera di Gluck. Essa piacque in modo straordinario, sebbene non eseguita granché secondo l'intenzione del compositore. Pur con tutto ciò che si racconta sulla fama delle orchestre italiane, Gluck ne era insoddisfatto. Si tennero 17 prove complete, ciò nonostante all'esecuzione pubblica mancavano quell'assieme e quella precisione che da gran tempo eravamo abituati ad ascoltare nell'orchestra viennese. Insomma, un resoconto un po' diverso, come vediamo, da quello tutto superlativi della Gazzetta di Bologna, che abbiamo citato all'inizio. Uno spettacolo di successo, sì, dice Ditters, ma con qualche perplessità circa l'esecuzione musicale vera e propria. E una certa delusione per l'opera di Gluck, sebbene per motivi del tutto diversi, emerge anche da una lettera del già citato conte Bevilacqua Ariosti, che scrive: «Ci sono tratti assai belli, ma il tutto insieme non piace e non diletta generalmente». Poi però, considerando l'allestimento nel suo insieme, l'Ariosti deve riconoscere che lo spettacolo era stato applaudito da tutti, cittadini e forastieri, e che l'acustica della nuova sala del Bibiena era davvero miracolosa. In fondo, come osserva ancora Carlo Vitali, date le sue riserve circa la competenza del pubblico, il conte aveva avuto quello che cercava. Thank you. Anche il venerando padre Martini tornò anni dopo sull'argomento, un po' trascinato nell'ambito della querela scoppiata in Francia tra glucchisti e piccinisti, e scrivendo al marchese Domenico Caracciolo se la cava un po' salomonicamente in questo modo. «Io ben mi ricordo», scrive l'anziano padre Martini, «che nella rappresentazione del trionfo di Clelia era diviso il sentimento degli uditori, piacendo ad alcuni e dispiacendo ad altri il di lui stile, ma lascio questo giudizio al pubblico». Pubblico che di lì a qualche anno avrebbe voltato le spalle al teatro di Metastasio, ma si sa che le mode cambiano, e la stessa partitura di Gluck andò dispersa al punto che all'inizio del Novecento se ne lamentava la scomparsa pressoché completa. E dunque dobbiamo alle pazienti ricerche dei musicologi una ricostruzione più o meno attendibile della partitura, che nel 2013 ha reso possibile la prima italiana in tempi moderni del Trionfo di Clelia proprio in quel teatro, il Teatro Comunale di Bologna, che 250 anni prima, il 14 maggio del 1763, dal Trionfo di Clelia era stato inaugurato.
Il 14 maggio 1763 si inaugura il Teatro Comunale di Bologna con il Trionfo di Clelia di Christoph Willibald Gluck. Nicola Pedone lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.